Allora, Giovanni, abbiamo approfittato però di questi minuti in cui non siamo riusciti a collegarci con te per far ascoltare un pezzo di un'altra redattrice che in qualche modo alla giornata di ieri ha fatto un po' la cronaca degli ultimi giorni in Kazakistan, cronaca anche piuttosto approfondita perché insomma, sono successe tante cose. Stamattina, da quello che mi pare di capire, la situazione dovrebbe essersi relativamente tranquillizzata. Il presidente kazako ha fatto sapere che la rivolta è stata sedata e quindi tutto dovrebbe tornare come prima. A questo punto io ti darei subito la parola per chiederti se è possibile, secondo te, già come dire, provare a dare una lettura di quello che è successo. Da quello che abbiamo ascoltato poco fa, ci sembra di poter dire che ci sono state tutta una serie di manifestazioni popolari e spontanee che derivavano dal malcontento per tutta una serie di questioni che poi a un certo punto sono state cavalcate da forze politiche che però insomma bisogna capire chi siano e dove vogliono arrivare. Ecco, una situazione molto confusa che ci riporta però con la memoria, con la mente a una serie di drammatiche situazioni che abbiamo visto nel recente passato e che spesso e volentieri sono andate a finire molto male. Ecco, secondo te che cosa è accaduto in breve, se si può dire in breve?
Ma secondo me lì ci sono state tre diverse cose che si sono incrociate. La prima è stata la rivolta per l'aumento sproporzionato del costo del gas, del GPL, che ha un'importanza enorme in un paese dove comunque d'inverno fa abbastanza freddo. La seconda è la rivolta delle province che si sentono escluse, si sono sentite escluse dalla modernizzazione autoritaria portata avanti da Nursultan Nazarbayev, che è stato fino ai giorni di questa rivolta il padre padrone della Kazakistan, e la terza è proprio un riassetto degli equilibri interni nel potere tra il presidente Tokayev, che è andato al potere ormai quasi tre anni fa, sì, perché è stato nel 99, e che ovviamente nessuno diventa va al potere e poi diciamo così non gli piace, tende a dimenticarselo o che, e che ha voluto affermare in un certo senso il proprio primato, tant'è che uno dei primi risultati delle rivolte dei giorni scorsi è stato proprio l'estromissione di Nazarbayev dalla presidenza del Consiglio Nazionale di Sicurezza, che era questo organismo che era stato costituito per non cedere del tutto i poteri che aveva avuto Nazarbayev fino ad allora. Quindi secondo me vi sono state tre diverse situazioni che si sono incrociate, situazioni che però non combaciano sempre comunque, perché l'insoddisfazione della rivolta dei prezzi per il gas assieme anche al ricordo della rivolta operaia di Janaozen che è avvenuta nel 2011, dove vennero praticamente repressi nel sangue gli scioperi di lavoratori dell'industria petrolifera, è un conto. L'insoddisfazione delle province e di un certo mondo che potremmo definire arretrato è un altro, e lo scontro al vertice ne è un altro ancora. E queste cose possono combinarsi in alcuni momenti, ma possono anche non coincidere. Quindi essenzialmente, e questo secondo me si emerge anche dal fatto che non vi è stato poi un coordinamento della rivolta, nonostante quello che si sia detto sui media kazaki, ma anche sui media russi, che sono sempre molto pronti a dire, a trovare complotti in giro per il mondo finanziati dall'Occidente o da chi altro. non vi è stato un coordinamento della rivolta e questo ha creato le possibilità per sconfiggerla quella rivolta, come non vi è stata nemmeno una reazione né dell'Occidente né della Cina, che si sono schierati in sostegno al governo del Kazakistan, quindi al governo di Tokayev. E questo è molto semplice da capire, perché basta andarsi a vedere quali sono, qual è la presenza delle aziende estrattive e delle aziende petrolifere e di gas in Kazakistan, e oltre alla nostra Eni si può trovare anche molte aziende cinesi, americane, tedesche e così via.
Tra l'altro sì, il Kazakistan è stato molto abile in questi 30 anni di indipendenza ad intrattenere ottimi rapporti con tutti, insomma, sia diciamo la vecchia madrepatria sovietica diventata russa, ma anche l'Occidente e anche ultimamente la Cina. Anche questa, come dici giustamente tu, è una chiave di lettura per capire poi come mai tutte le prese di posizione internazionali più o meno siano state tutte a favore dell'attuale governo kazako, no?
Sì, in realtà la Cina ha bisogno per la propria crescita economica di materie prime e di risorse energetiche. Il Kazakistan, che confina con la Cina, è un ottimo rifornitore da questo punto di vista. In più, per la Cina c'è anche l'importanza di avere il Kazakistan tranquillo, perché quello che viene chiamato da alcuni come Turkestan orientale, cioè il Xinjiang, è praticamente i cosiddetti uiguri sono comunque legati ai kazaki da secoli di relazioni. E chiaramente la Cina vorrebbe evitare che l'Asia centrale diventi un rifugio per gli indipendentisti uiguri di ogni tipo di collocazione, da quella più marcatamente islamista a quella più, diciamo così, secolare. Quindi da questo punto di vista il sostegno al governo kazako da parte cinese era anche inevitabile.
Certo, senti, proprio a proposito di questo, stamattina mi è capitato di ascoltare un lungo commento di Mariano Giustino, che probabilmente è uno dei giornalisti diciamo più attenti e più informati riguardo quello che avviene in Turchia, e lui diceva che per capire quanto è successo e sta succedendo in Kazakistan bisogna fare attenzione alle politiche della Turchia, in particolare a quell'ideologia che si chiama turanismo, che in qualche modo predica diciamo la riunione di tutti i popoli più o meno turcofoni dalla Turchia fino allo Xinjiang, per l'appunto. Credi che anche questa sia una lettura esatta di quanto sta avvenendo?
Di certo da parte turca e da parte di alcuni ambienti politici turchi idee panturaniste e di espansione della sfera di influenza turca in Asia centrale e in Medio Oriente non sono una novità, e questo sì, può essere utile. Anche perché Erdogan ormai da anni ha puntato a un rilancio della dimensione imperiale della Turchia. Si veda la Siria, si veda l'Azerbaigian nel conflitto con l'Armenia, e ora probabilmente c'è stato anche un tentativo di entrare in Kazakistan. Però questo tentativo, a differenza del passato, non mi è sembrato così al momento, non mi è sembrato così convincente, ecco, così penetrante, lo definirei.
Ho capito. Senti, la situazione, nessuno ovviamente ha la palla di vetro, però diciamo almeno nel breve periodo dobbiamo considerare pacificata la situazione in Kazakistan, una pace peraltro costruita sul sangue, perché mi sembra che si contino almeno 110 morti, insomma questi poi sono i conteggi ufficiali, oppure dietro i proclami del governo kazako in realtà si nasconde una situazione che continua ad essere agitata?
Questa è una domanda abbastanza difficile da rispondere fino in fondo, perché comunque la situazione è quella che è, potrebbe restare molto fuoco sotto la cenere. Quello che noi sappiamo di sicuro è che, secondo quanto è stato dichiarato stamattina da Mosca, fra 3 giorni le forze dell'Organizzazione per il Patto di Sicurezza Collettiva, che comprende Russia, Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan, Armenia e Bielorussia, andranno via. E questo tipo di spedizione, che molti avevano anche visto come una sorta di nuova invasione, e c'era chi addirittura lanciava arditi parallelismi con Praga, con Budapest o altro, non capendo che la Russia di oggi non è più l'Unione Sovietica. In realtà io ne ho scritto dicendo che assomigliava molto a quando nel 1849 l'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria chiese aiuto a Nicola I di Russia per reprimere la rivoluzione ungherese. Però anche questa mia poteva sembrare così, però il fatto che delle truppe di interposizione dopo una settimana se ne tornano a casa fa capire che il gesto è stato essenzialmente politico e non militare, del fatto di dire che comunque la leadership kazaka in questo momento può contare sul sostegno russo e dei paesi dell'area, e sul sostegno di Pechino e, perché no, anche di Washington. E sono, secondo me, dei risultati comunque importanti per Tokayev, l'attuale presidente del Kazakistan. Questo però, avere un appoggio estero non significa avere un appoggio interno. Da questo punto di vista Tokayev non è mai stato legittimato da elezioni che Nazarbayev, oppure se le elezioni, che possiamo capire di che tipo fossero, faceva, dovrà cercare, perché comunque dopo la repressione servirà anche una proposta in grado di riappacificare la società kazaka. Da questo punto di vista è difficile fare previsioni.
Gianni, l'ultima cosa che volevamo chiederti, poi ti lasciamo libero. Hai detto che sostanzialmente in questa rivolta si sono intersecate 3 linee differenti: una lotta per il potere, il dissidio fra province, zone geografiche differenti, e poi dei movimenti sociali, che sono poi stati quelli che in fondo hanno dato il via alle contestazioni e alle proteste. Che tipo di movimenti sociali sono questi che sono scesi in piazza? E anzi, ti chiedo, si può parlare di movimenti sociali oppure è stata proprio un'esplosione spontanea? Te lo chiedo perché poi in questi casi si fanno sempre, noi per primi purtroppo, grandi analisi strategiche e geopolitiche, ma capire poi come sono fatte le società dei diversi paesi, specie di paesi magari così lontani, ci risulta sempre molto complesso e complicato.
Ma allora è difficile dire che tipo di movimenti siano, anche perché spesso si ragiona un po' all'europea, certo, pensando che quando si parla di movimenti sociali vi siano sindacati, collettivi, partiti, organizzazioni, no, diciamo così, di massa. E poi in realtà, se andiamo a vedere anche la realtà europea, ormai anche questo non è più proprio così. Di sicuro gli è stata, quello che è stato importante è che vi sono stati degli scioperi molto partecipati, scioperi che hanno bloccato, e questa era la cosa che probabilmente ha mosso sia l'Occidente, sia la Cina, sia la Russia a sostenere Tokayev, che hanno bloccato l'industria estrattiva e l'industria della lavorazione del petrolio. Quindi da questo punto di vista sì, c'è stato un movimento sociale. No, questo movimento sociale non sono stati nuovi soviet, o come leggevo da alcuni commentatori abbastanza attempati, abbastanza impressionisti nelle proprie analisi, perché fanno questi commenti sempre stando lontano dai candali dei teatri di scena. Certo. Non è nessun tipo di rivolta, non c'è nessun Dubček in Kazakistan, o non c'è nessun tipo di conflitto che tanto piacerebbe ad alcuni tipi di attivisti della sinistra in Europa per provare a fare un po' di turismo della rivoluzione. No, questo non c'è stato, però c'è stata una forte reazione operaia, questo è indubbio, e questo getta dei semi, che è una cosa positiva. Ecco, probabilmente bisognerebbe imparare a analizzare quanto c'è di buono e a non avere delle definizioni troppo nutte e troppo dettate dai propri entusiasmi e dai propri sogni, perché poi la realtà purtroppo è diversa. Però in questo purtroppo ci sono anche tante cose positive, perché secondo me in un paese post-sovietico vi sia un'ondata di scioperi in grado di essere determinante per la tenuta o meno di un determinato aspetto è una notizia importantissima, e di questo purtroppo se ne parla poco.
Benissimo, e questo insomma noi cercheremo di farlo invece prossimamente. Giovanni, ti ringraziamo moltissimo, ci sentiamo alla prossima, che sarà appunto da oltre cortina, quindi sarà molto più facile.
sentirci. Okay.
Benissimo, un abbraccio e ancora grazie, a presto.
Arrivederci.
Ciao.